passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:38, 800 24 00 24 per chiamarci, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, TG2.
Al vertice del PDL Berlusconi dice: ho cercato di convincere Fini, ma lui vuole fare gruppi autonomi. Bossi, probabili le elezioni. Schifani ripete: alle urne se si viola il patto con gli elettori. Seconda giornata di caos per il trasporto aereo in Europa. La nube di cenere del vulcano islandese si avvicina all'Italia. Forse chiusi domani gli aeroporti del nord. L'inviato della Farnesina incontra a Kabul i tre operatori di emergency arrestati e afferma: sono stati trattati bene e sono in buone condizioni. Virgino Strada: sono vittime di una montatura. In migliaia a Milano, tra gente comune e VIP, hanno voluto dare l'ultimo saluto a Raimondo Vianello. Sandra Mondaini resta a casa, chiusa nel suo dolore.
E andiamo anche con i titoli di Studio Aperto.
Migliaia di persone in fila per l'omaggio a Raimondo Vianello, la camera ardente negli studi Mediaset, lo strazio di Sandra affidato ad un necrologio in bianco, simbolo del vuoto incolmabile. Parla il filippino adottato dalla coppia: ho perso un vero padre. Paralisi nei cieli europei per la nube sprigionata dal vulcano in Islanda, cancellati oltre 17.000 voli. Nelle prossime ore potrebbero chiudere anche gli scali italiani. L'odissea di una nostra inviata, da 36 ore bloccata tra Londra e Parigi. Nel PDL solo piccoli problemi. Berlusconi ridimensiona le voci che parlano di rottura confini. Nel governo non c'è alcuna egemonia leghista, ha spiegato il premier all'ufficio di presidenza del partito. La riunione è ancora in corso, aggiornamenti in diretta.
Bene, alle 18:40 siamo in collegamento con Francesco Storace. Buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Eccoci qui, Storace. La domanda è subito e diretta. Secondo lei, mettiamo che Fini, come pare ormai sicuro, si decida a fare i gruppi autonomi sia alla Camera che al Senato e dunque, secondo quello che ha detto Berlusconi, esce dal PDL. Può rimanere a fare il presidente della Camera?
Ma guardi, se Fini fa i gruppi, credo che si sarà posto il problema se può fare o meno il presidente della Camera, e francamente a me interessa meno di niente questo.
Questo so che a lei interessa poco, però insomma.
Rispetto la vostra domanda, però credo che ci sia un dato: se Fini fa i gruppi autonomi si precipita alle elezioni anticipate. Quanto dura far presidente della Camera, insomma? Non mi pare che ci sia l'aria.
Lei è sicuro che se fa i gruppi autonomi si va a elezioni anticipate?
Ma scusi, i gruppi autonomi si fanno per contare, no?
Sì, certo.
Per influenzare il governo.
Sì.
E in una situazione di rancore che sarebbe evidente, guardi, l'abbiamo vissuta già noi questa storia. La destra, quando nacque,
sì,
determinò la caduta del governo Prodi. Era uno dei tre senatori che lo buttarono giù.
Non solo quello.
Dalle elezioni Fini,
sì,
che allora non chiedeva democrazia interna, ma praticava il dispotismo assoluto con il diritto di veto in coalizione, prese la nostra esclusione. Quindi, insomma, la storia, diciamo, è vittima della legge del contrappasso.
Senta, Storace, io mi sono fatto un'idea in queste ore. Ho pensato alle dimissioni, una cosa piccola per carità, però significativa secondo me. Ho pensato alle dimissioni di Francesco Rutelli dalla presidenza del Copasir. All'italiano non gli frega nulla, era la commissione che sovrintende i servizi,
sì,
segreti. Rutelli, uscito dal Partito Democratico, non è che lo obbligava qualcuno a dimettersi da Copasir, però si è dimesso da Copasir perché chiaramente il Partito Democratico lo pretendeva, non essendo più espressione del Partito Democratico. Qui si arriva ad una situazione persino paradossale. Se Fini dovesse uscire dal PDL fondando i suoi gruppi, lui dice di non uscire, però insomma Berlusconi dice che invece esce. Mettiamo che esce dal PDL, lui è eletto presidente della Camera con i soli voti della maggioranza e sarebbe presidente della Camera rappresentativo né della maggioranza né dell'opposizione che non l'ha votato, forse solo dei suoi.
Beh, ma guardi, lui fa un po' il furbetto. È vero il paragone con Rutelli che si è dimesso dal Copasir, però insomma cominciamo a dire che tra una commissione parlamentare, ancorché importante, e la presidenza della Camera c'è una piccola differenza.
Certo, no, c'è la differenza.
Parliamo di cariche dello Stato.
Certo.
Però Fini non dice che lui esce dalla maggioranza.
Sì, questo
anzi,
è vero.
Dice che Berlusconi deve durare tutta la legislatura. Non dice quanto deve durare la legislatura, però. Quindi sono tutti schetti, no? La realtà è che Fini deve capire solo una cosa, e definitivamente.
Che deve capire?
A lui nessuno gli ha imposto di fondare il PDL. c'aveva un partito. Oggi si capisce perché uscimmo noi da N, perché avevamo capito qual era la prospettiva. Lui entra nel PDL e comincia a picconarlo dal giorno dopo le elezioni, dopo aversi preso, dopo essersi preso la presidenza della Camera, non un sottosegretariato,
non lo strapuntino,
parlando di una carica importantissima. E come, se io mi chiedo, come si fa a contestare dall'interno del partito che nessuno ha imposto a Fini il leader che vince senza la sua lista alle regioni del Lazio? Basta vedere i dati. Berlusconi ha vinto nel Lazio senza la propria lista, cioè il PDL è lui, a prescindere se la lista non c'è o non c'è. Come si fa a contestare il leader del suo partito in queste condizioni? Va bene per un manuale di paradossi di politologia, però insomma
Un'altra cosa, senza il consenso in politica, sì certo si può pensare no, a grandi cose eccetera, ma secondo lei che consenso ha Fini a prescindere dal numero dei deputati, che come può essere quantificato?
Guardi, io ho fatto una bellissima campagna elettorale nel Lazio, ho raccolto tantissime preferenze e ovviamente ho incontrato molta più gente rispetto a quelli che mi hanno dato la preferenza, come succede sempre.
Certo.
Ci fosse stato un solo incontro in cui non ci fosse stata la stessa domanda: che cosa c'è in testa Fini? Tutti lo chiedono, e immagino che nei colloqui che può avere lei con i suoi amici la stessa cosa gliela chiederanno.
Beh, ieri il 90% degli ascoltatori che ha chiamato, elettori del PDL o comunque gente che ha detto così, insomma, erano tutti piuttosto perplessi.
Anche nei conversari privati, no? Tutti quanti chiedono a chi è attento ai giochi della politica, la domanda principale, una delle domande principali è che cosa c'è in testa Fini. Bisogna chiederlo a lui, perché sta diventando veramente, cioè, sembra la vecchia suocera di una lavoro di una volta, no? L'esponente politico che passa come lungimirante, come innovatore, la destra moderna, in realtà sta trattando Berlusconi come facevano tra di loro De Mita e Forlani ai tempi da DC. Io quanto attenzione che faccio la scissione, attenzione che faccio un gruppo autonomo, all'epoca si diceva faccio una corrente.
Sì.
Ma insomma, questa è la vecchia politica di una volta. Davvero fa passare Berlusconi come un gigante.
Senta,
c'è uno che nel PDL non è entrato e oggi si capisce perché.
Senta, il frazionismo, tra l'altro, è una di quelle malattie che sono state sempre imputate alla sinistra, anche da parte dello stesso Fini, no? Voi vi dividete sempre ogni volta, insomma, adesso più o meno si ripropone la stessa cosa. Lei è così sicuro che, insomma, la conclusione naturale di questa vicenda non possono che essere le elezioni se Fini fa i gruppi autonomi?
A me riesce difficile immaginare un presidente del Consiglio diverso da Berlusconi in questa legislatura. E se la politica c'ha un senso, non è che, perché fa Fini, si mette a portare un presidente della sinistra alla fine di Dini. Non è che si può scherzare con gli italiani. Qui stiamo parlando di un governo che non è asfittico, non parlo dei contenuti della sua azione,
sì, credo, no,
che l'ho da muovere anch'io, che però è nel pieno del consenso. In elezioni di mezzo termine, dove di solito i governi perdono, il malessere si è dimostrato con l'astensionismo, col vuoto della Lega, col vuoto persino a Grillo, con qualcosa che abbiamo raccolto noi, però non è che il governo ha perso.
No, un'ultima cosa è questa, Storace. Io sono convinto anche che fino all'ultimo, durante le elezioni regionali, durante le trattative per le candidature alle elezioni regionali, Fini è riuscito pure a strappare col consenso, immagino, della Lega in vari posti, o comunque grazie anche ai voti della Lega, diversi candidati suoi finiani, e questo è anche un altro paradosso. Cioè, candidati finiani, adesso non so quanti, perché bisognerebbe andare a analizzare le candidature, sono passati.
Le candidature di Scopelliti a Fini sono state espressione di Fini. Ma se poi il giorno dopo non è capace di tenersi la gente, dovete chiedere a lui.
Grazie, buonasera.
Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via.
Anche per spazzare via tutte le malignità e le malizie sul fatto che io e Gianfranco non ci si voglia bene e non si condivida gli stessi ideali.
Avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista, mio amore.
Non ci interessa.
Non entrerete nel nuovo partito del popolo.
Non se ne parla proprio. Siamo pronti a discutere, sempre che questo nuovo partito del popolo sia un soggetto nuovo rispetto a Forza Italia. Mi sembra un tentativo, come dire, una scorciatoia un po' personalistica o addirittura plebiscitaria, quella di ieri.
Tue magie
Giovanni da Bergamo, buonasera. 800 24 00 24 per intervenire alla Zanzara. Giovanni, prego.
Poi, dottore, buonasera. Le chiedo solo una gentilezza di aiutarmi ad esprimere al meglio il mio pensiero. E il mio pensiero sarebbe questo. Sì. Innanzitutto, per quanto riguarda, vabbè, anche l'intervento di Storace, mi sarebbe piaciuto chiedergli perché è uscito ai tempi. Comunque andiamo avanti. Liquidare con una semplice alzata di spalle le esternazioni di Fini mi sembra un pochino di giocare con pressapochismo. C'è un malessere, questo malessere lo stiamo portando avanti da tanto. È un malessere dove...
Malessere
a volte,
di chi, scusi?
Malessere anche da chi rappresenta il partito, il malessere delle forze che hanno un interesse a portare avanti l'ideale, un ideale di destra, un ideale di seguire la gente, non solo ed esclusivamente fare le operazioni a persona. Il fatto che si arrivi purtroppo a dire basta è perché c'è una sensazione anche pregressa abbastanza piena. Qui non è il problema che delle uscite di Bossi che vuole prendersi le banche o quant'altro. È giusto, ha vinto le elezioni nel nord, ha avuto una ragionevole percentuale di voti in più rispetto a Forza Italia, rispetto all'Alleanza Nazionale, ex Alleanza Nazionale, ha ragione, pretende qualcosina di più. Però è anche vero, e io qui giustifico l'amico, scusi la parola amico del signor Fini, quando si dice che dobbiamo mettere praticamente la sicurezza a scapito della nostra libertà. Questo non va bene, non ho capito
questa cosa della sicurezza e della libertà, Giovanni.
Beh, ecco, le faccio un esempio molto semplice, siccome ritengo lei una persona molto intelligente.
Se non ho capito la sicurezza e la libertà, Giovanni, di che stiamo parlando?
Le faccio l'esempio. Se a lei, il suo editore, le dicesse non voglio che tu parli di qualcosa, lei per mantenere la poltrona...
Ma non capisco quali sono i soggetti della discussione, Giovanni. Di chi stiamo parlando?
La discussione è Fini con Berlusconi.
Ma guardi, cioè, che Fini può dire continuare... Fini può dire fare quello che vuole. La ringrazio.
No, sì,
Fabio,
so,
Fabio da Milano, buonasera. Non mi pare che sia un problema di libertà di espressione o comunque di agibilità. Fabio,
buonasera,
da Milano.
Lei, dottor Cruciani.
Buonasera, dica.
Che dire, sono molto amareggiato, io sono un elettore di centrodestra, anzi diciamo che arrivo prima dalla destra che poi al centrodestra, e questa situazione qua la sto vivendo con veramente un po' di dispiacere e di rammarico. Mi rendo conto che qui siamo davanti a una resa dei conti che affonda probabilmente le radici fin dai tempi del famoso annuncio del Predellino e quant'altro, quando diciamo fu un po' spiazzato tutto il disegno, comunque il progetto del centrodestra inteso come vecchia coalizione. Il punto di fondo è questo, che io da elettore del centrodestra urlo a fortissima voce elezioni, 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 perché dopo, io ho 37 anni, quindi diciamo che voto da qualche ormai quasi da due decenni, e il punto è che ogni volta c'è sempre qualcuno o qualcosa che si mette di traverso. A me a questo punto poco interessa, da persona quale mi ritengo democratica, che il governo sia di destra o di sinistra. Ma qui ci sono sempre e soltanto degli interessi, come dire, partigiani per cercare di portare acqua ai propri mulini, senza mai stare a guardare con gli occhi dove i politici dovrebbero stare, e quindi verso noi che siamo i loro cittadini.
La ringrazio. C'è una considerazione che voglio fare proprio sulla base delle sue parole. C'è un'altra modalità, o comunque un altro modo di fare tutto italiano, che è quello di non accontentarsi mai di quello che si ha in mano. Quando uno è presidente della Camera, è già successo nel passato, non è che pensa a fare bene il suo mestiere per 3, 4, 5 anni, quello che è. Pensa sempre che ci sia qualcosa di più importante dopo la presidenza della Camera. E questa cosa può essere la presidenza del Consiglio, la presidenza della Repubblica, e si trama per 4-5 anni per arrivare all'obiettivo. Giovanni da Bergamo, l'abbiamo già sentito. Antonio da Napoli, buonasera.
Salve. Io volevo fare una piccola premessa prima di iniziare. Ovviamente sappiamo tutti che Fini è stato salvato nel 94 da Berlusconi. Dopo l'insuccesso dell'Elefantino ha inventato Casini, perché nel 94 non dimentichiamo che anche Casini ha formato subito un gruppo all'interno del Parlamento, e ci ritroviamo quindi adesso ad un Fini che ha premeditato praticamente un disegno specifico politico già dall'attuazione dalla creazione del partito, perché io l'ho ascoltato a Fini nel congresso iniziale, Ho capito già che Fini aveva una divergenza totale dallo statuto del partito e dall'oggetto del partito. Quindi, poi tra l'altro, in tutto questo periodo, oltre alle picconate, che può sembrare poco, ha fatto una fondazione, Fare Futuro, che era insomma una giustificazione dell'intellettualità di destra contro un disegno premeditato, io lo chiamerei sgambetto fascista, che si ritrova poi alla fine ad occupare comunque tutti i posti dirigenziali del sud dell'Italia, perché Fini, è vero che si può lamentare che la Lega si è preso più confidenza di quello che si doveva prendere, però lui se l'è preso al sud. Forza Italia è stata letteralmente divorata dai cosiddetti colonnelli.
Quindi vabbè, Antonio, adesso creare una fondazione e fare dibattito culturale naturalmente è una cosa legittima, non è che sia di per sé disdicevole. La ringrazio, andiamo a Bologna. Andrea.
Buonasera, dottor Crociani.
Dica.
Io non capisco anche i miei colleghi, se posso chiamarli elettori di centrodestra, che si mostrano preoccupati per la vicenda, per il litigio fra Fini e Berlusconi e per gli scenari politici successivi. Fini si sta semplicemente scavando la fossa, sta preparando la sua morte politica, perché io non so in un'eventuale elezione futura quanti consensi possa raccogliere un personaggio come Fini, che non è la prima volta che compie una mossa del genere. Ha già cominciato nel 94, prima era un uomo del movimento sociale e lui stesso ha dichiarato
mi sembra che tra il Fini del 94 che fa certe scelte e il Fini di oggi che ne fa altre ci sia una grande differenza, le due cose non sono paragonabili, le due rotture diciamo non sono paragonabili. Fini secondo me sta facendo un grande errore, l'ho già detto, anche se qualcuno sostiene io sto linciando Fini, naturalmente non è così. Ha dalla sua una grande cosa, un grande vantaggio, che è quello dell'età, su questo non c'è dubbio rispetto ad altri leader politici e rispetto ad altri leader politici della destra. Ma vediamo per esempio al percorso diverso per arrivare sempre alla leadership che sta facendo Tremonti rispetto a Fini. Sono due percorsi completamente diversi e secondo me, così esprimo un piccolo parere, molto più virtuoso e molto più produttivo quello di Tremonti. Eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24. Andiamo a sentire come ci presenta la giornata il TG3.
Berlusconi riunisce il vertice del PDL, non siamo ostaggio della Lega, e Fini che vuole i suoi gruppi parlamentari e quindi la rottura. Schifani insiste, se ci si divide viene meno il patto elettorale. Bossi, probabile il voto. Bersani, sarebbe una follia, ormai sono al fallimento. Goldman Sachs, accusata di frode dalla Consob americana per la vendita di prodotti legati ai mutui subprime, a picco il titolo, paura nei mercati. L'inviato italiano a Kabul visita i tre operatori di emergency, stanno bene ma temono per il loro futuro, domani la manifestazione a Roma. Processo dell'Utri, il PM chiede la condanna a 11 anni, il senatore sono stanco, il premier mafia famosa grazie anche a libri come Gomorra o La Piovra. Le ceneri del vulcano islandese coprono i cieli di mezza Europa, resta bloccato il traffico aereo verso la chiusura dei cieli italiani. A Verona niente scuola bus per 16 bambini, i genitori non versano gli arretrati della retta, il sindaco un caso inesistente, famiglie avvertite da tempo.
E andiamo a sentire anche Sky TG24.
La nube islandese paralizza l'Europa, anche Malpensa a rischio chiusura domani.
6 milioni di passeggeri a terra, i biglietti perduti non saranno rimborsati.
Berlusconi riunisce i vertici del PDL e di Fini dice un piccolo problema interno.
Bossi teme le elezioni anticipate, per Bersani il voto sarebbe una follia.
Il premier di nuovo contro Gomorra e La Piovra, hanno promosso la criminalità, dice.
Il procuratore di Palermo chiede 11 anni per Marcello Dell'Utri nel processo d'appello.
Processo Mills, ora tocca alla Corte Costituzionale, i giudici di Milano inviano gli atti.
L'inviato Di Frattini incontra i tre volontari di Emergency per il ministro, stanno bene.
Star e gente comune in fila per l'omaggio a Vianello negli studi di Mediaset.
Serie A, Inter-Juve tra Scudetto e Veleni, giallo sul divorzio tra Leonardo e il Milan.
E allora andiamo a sentire la conta degli uomini di Fini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo 4, 5 alla Camera e 2 al Senato.
Vabbè, lei fa questo come battuta, diciamo, ma...
4, 5 alla Camera, sicuri, e 2 o 3 al Senato.
40, 45 alla Camera e 18, 20 al Senato.
Forse non sono tanti quanti dicono gli stessi Fini, ma non sono neanche così pochi come dice Berlusconi. Comunque saranno sufficienti.
Io credo che i numeri all'otto siano una cosa importante, ma non credo ai numeri all'otto, perché poi il superenalotto è difficile da vincere, ma credo invece alla responsabilità.
1, 2, 3, 4, 5, 6. La pancina adesso è piena, ciao, goodbye.
Avete sentito in ordine di apparizione Bocchino, Perina, il direttore del Secolo d'Italia, nonché deputato, e poi Massimo Giannini di Repubblica e Maurizio Lupi del Popolo della Libertà. C'è Italo Bocchino che ormai è onnipresente nelle televisioni, eccetera, eccetera, perché è diventato il portavoce dei finiani. Sentite in che modo disprezza il ministro Calderoli, la trota Bossi, ieri sera 8:30.
Io sono cresciuto discutendo nelle scuole di partito se la Terza Repubblica doveva nascere con l'articolo 138, cioè con un iter parlamentare, con una bicamerale per le riforme o con un'assemblea costituente. Poi ho scoperto che qualcuno vuole che nasca perché Calderoli un giorno l'ha messa sul tavolo mentre qualcuno cantava una canzone francese e altri applaudivano la lezione della trota Renzo Bossi.
Questo Italo Bocchino. 800 24 00 24, vi faccio ascoltare lo scontro tra Ignazio La Russa, ministro della difesa, e Concita De Gregorio. In realtà fa tutto La Russa, perché tira fuori a un certo punto la vignetta di Staino. Ritorna, secondo me, in maniera incomprensibile su questa vicenda La Russa.
Posso dire una cosa alla Concita?
Questa serve Concita solo a Berlusconi.
Vedi, io capisco che lei abbia il concetto.
Ah, va boh, allora.
E perché solo voi potete mettere le vignette?
No, questa le possiamo mettere, però.
Allora, ministro, sa cosa le dico?
Però, adesso se le risponde lei dirà: adesso mi rispondi su Bobo Staino, per non rispondere sulla riforma istituzionale.
No, su questa no, però, Ha chiesto scusa 2 anni fa, quella che volevate sparare a Brunetta.
Ministro, mi
consenta, su questa
mi
non ho sentito le scuse.
Di non prendere in cui dite lezioni che... di buona creanza da una persona che si comporta
stare,
come una guardia del corpo.
Non offenda.
E che butta
pensi
fuori
a quello
i giornalisti
che
dalle
fa,
conferenze
pensi a
stampa prendendoli per
me
il
bar. Me la potete
inquadrare. Mi consenta di non prendere lezioni da
me.
La differenza...
La Russa ha citato le vignette, sono state citate.
Lei pensa, di essere assolta
e l'altro è il presidente
lei
del
pensa
Consiglio.
Di essere assolta insultando?
No,
io chiedo le sue scuse.
Insultando.
Lasciamo Staino libero di fare le sue vignette.
Ha chiesto scusa per la prima volta.
Allora, chiedere le scuse per la vignetta di Staino non ha senso. Dopodiché, Concita De Gregorio cosa dice? Non prendo lezioni di buona creanza da lei che butta fuori i giornalisti ricordando il caso di Carlo Magno. Ancora La Russa versus Santoro, questa volta che si arrabbia parecchio dicendo la satira è libera.
Ministro, cosa ministro, chiediamo scusa per le vignette, ma siamo
per quello che ha fatto.
Scusa, Concita, no,
per questa vignetta.
Concita, per favore, non in questo studio,
c'è
non
scritto,
in questo studio non si danno scuse
metri
per la satira. Chiedo scusa, la satira è libera e lasciamola libera. Non in questo studio.
Questa non è satira.
Lei la
non
trova, lei la trova di pessimo gusto, la denuncia e ha piena ragione di farlo.
Santoro.
Però io non chiedo a nessuno di scusarsi. La satira è libera. Lasciamo la satira libera, per favore, senza scusa.
Santoro.
Poi lei
allora,
la trova orribile.
Diciamo
io non voglio contraddire il suo pensiero.
A un certo punto Santoro dice: no, non c'è il fascismo, la satira è libera.
Gliela regalo.
Ok, grazie.
No, lei...
L'ho già letta.
No, e leggiamola agli italiani, non faccia come l'aggettivo, che è stato letto solo nelle televisioni Mediaset.
Vabbè, la legga, a cosa si
leggiamo
appella?
Possiamo
al moralismo
leggerlo
medio?
Possiamo
a chi si appella lei?
Vorrei
a chi si appella?
Vorrei
troverà
leggerla
una maggioranza
vorrei
di italiani
leggerla
che le danno
vorrei
ragione.
Leggerla,
e trova tre italiani come me che dicono che Staino deve essere libero.
È
lo capisce questo? Deve essere libero.
Criticarlo.
Non c'è niente da fare. Non siamo al fascismo La Russa, non siamo al fascismo, e queste cose qui non le dice.
Me lo faccia leggere però.
Detto
me
questo,
la faccia leggere.
La legga pure. Questa
allora,
è libertà.
Durante il fascismo non lo so. Sicuramente
qui
adesso
la può leggere.
Lo sa, sicuramente lo sa. Adesso libero di farla, libero io di criticarla. 96 membri del governo polacco spariti in un colpo. Risponde la bambina. La solita storia. A chi troppo e a chi niente. Che bella. Bella,
Bene.
Questo La Russa, che non si capisce perché tira fuori questa vignetta, dopodiché i riferimenti al fascismo sono assolutamente ridicoli, anche perché La Russa voleva criticare e secondo me ha sbagliato a porre l'argomento, perché non c'è niente, non c'è nessuna scusa da chiedere da parte di Stein o da parte dell'Unità. Ha posto un problema di critica a quella vignetta. Il fascismo non c'entra nulla, ma c'è anche un La Russa contro Strada, contro Gino Strada, sentiamolo.
In emergency, il terrorismo, anzi usiamo un modo diverso, perché vede, il termine terrorismo nel corso della storia è stato sempre affibbiato e spesso affibbiato da molti ai propri avversari, ed è anche reciproco. Parliamo di una cosa più comprensibile, parliamo di violenza. Noi siamo contrari a chiunque usi violenza.
Che
voglio dire, nel nostro paese, tanto per non andare molto distante, nel nostro paese alcuni decenni fa c'era chi definiva terroristi partigiani, per esempio, non penso che lo fossero. In altri paesi si definivano terroristi gli oppositori, ma tutto
quindi
questo
i terroristi
fa parte
afghani sono brave persone, i terroristi sono gli italiani, gli americani e gli inglesi.
No, io credo,
mi sembrava
io
di capire
credo
così
che i terroristi siano tutti coloro che usano la violenza.
Violenza. Bravo, bravo.
Credo questo.
Cioè, secondo lei, i nostri soldati italiani, quando intervengono in Afghanistan e usano legittimamente la forza per salvare magari le popolazioni, sono dei terroristi? Questo lei sta dicendo. Io mi vergogno di queste affermazioni di fronte a ragazzi che fanno il loro dovere ogni
ministro,
giorno. Mi vergogno,
io mi vergogno.
Non dico a lei
sue,
di vergognarsi, mi vergogno io. Ma si rende conto di quello che sta dicendo?
Io mi rendo conto perfettamente.
E noi abbiamo opinioni molto diverse, per fortuna.
Questo Strada e questo La Russa. Intanto c'è una ottima notizia che viene dalla Mauritania, sono stati liberati gli ostaggi italiani Cicala e Caburé, e andiamo a sentire Berlusconi, passando naturalmente a tutt'altro argomento, sulla vicenda di Gomorra, perché Berlusconi ha detto che Gomorra, oltre alla piovra, lo aveva già detto più volte, insomma non rende onore all'immagine dell'Italia nel mondo, insomma è un Berlusconi alla fine versus Saviano.
Vorrei soltanto rimarcare che la mafia italiana, per classifiche che non so in che modo compilate, risulterebbe essere la sesta mafia al mondo, ma guarda caso è quella più conosciuta, perché c'è stato un supporto promozionale a questa organizzazione criminale che l'ha portata ad essere un elemento molto negativo di giudizio per il nostro paese. Ricordiamoci le 8 serie della Piovra, viste dalle televisioni, programmate dalle televisioni di 160 paesi nel mondo, e tutto il resto, tutta la letteratura, il supporto culturale, Gomorra e tutto il resto.
Gomorra en passant, però certo ha fatto scalpore la frase su Gomorra. Allora Lanza scrive in questo modo: Sergio Cicala e la moglie sono stati liberati, lo riferiscono autorità locali, un'ansia di pochi istanti fa.
Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via, ma dimmi c'è peggiore insidia che amarsi con monotonia.
Allora, poi ci vogliono far credere che tutto finisca per un abbozzo, che comunque la famosa bozza Calderoli consegnata, non si capisce se autonomamente con un'iniziativa personale da Calderoli a Napolitano, sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ancora Italo Bocchino.
Non è possibile che il cofondatore e co-leader del Popolo della Libertà apprenda per ultimo una bozza di riforme presentata in una cena tra canzoni e festeggiamenti per il figlio di Bossi o per Cota, e non è questo il metodo per costruire uno dei più grandi partiti del mondo occidentale, e pertanto dopo aver offerto queste considerazioni a Berlusconi si apre una riflessione, si aspettano delle valutazioni, delle risposte.
Certo ci fu qualche tempesta,
La russa,
quella pre-bozza che è subito è stata indicata da noi, da tutti noi del PDL, come un lavoro fatto non da uno qualunque, dal ministro della semplificazione che ha anche la competenza insieme a Bossi delle riforme, ce l'ha consegnata come frutto del suo lavoro di ministro competente di quella materia a mezzanotte durante una cena ad Arcore, alle 10 del mattino, dell'indomani mattina, io l'ho mandata a Fini, dopo averlo sentito al telefono mentre decollavo da Milano verso Roma. Quindi, per tornare.
La conosceva.
Quindi non lo sapeva Bocchino, ma Fini l'ha avuta alle 10 del mattino, consegnata a noi alle 10.
Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via.
E torniamo con gli ascoltatori all'800 24 00 24. E dove andiamo? Andiamo a Livorno da Michele.
Sì, buonasera.
Dica.
Sì, io sono un promotore della libertà.
Addirittura iscritto. Un promotore, sì, della libertà. E che fa un promotore, sì, della libertà?
Ma non lo so ancora, perché...
Cioè lei si è iscritto, dove si è iscritto fisicamente?
Sono iscritto via internet.
Via internet. E che ha dovuto, sì, che dati ha dovuto consegnare?
I dati personali, se ero aderente a qualche partito e niente. In più ho fatto anche l'adesione a tessera del PDL, come socio ordinario.
Bene, dunque lei è promotore della libertà.
Sì.
E si sente orgoglioso per questo?
Il mio intervento
ho capito questo. Michele, mi spieghi un attimo, perché è curiosa questa storia. Sì. Lei si sente per questo? Insomma, perché l'ha fatto?
L'ho fatto perché mi sento di sostenere in pieno il nostro presidente Silvio Berlusconi.
E dunque c'è tanta gente che sostiene Berlusconi e non diventa promotore della libertà?
Ma diciamo che secondo me ci sono molte correnti ora all'interno del partito, e ora che Silvio Berlusconi faccia una bella pulizia. Perché diciamo ci sono troppi, diciamo, personaggi che remano contro a quello che è l'interesse del programma.
E per questo uno si iscrive e diventa promotore della libertà?
No,
cioè
diciamo uno fa quello, diciamo, che ritiene più giusto.
Ah, no, su questo non c'è dubbio, mica sto dicendo che lei è un delinquente, Michele,
no,
per carità.
Certamente.
Senta, e allora su Fini immagino, scusi un attimo Michele, immagino che lei su Fini pensi tutto il male possibile o no?
No, tutto il male possibile no, ma secondo me ha sbagliato tutto, perché era diciamo in maniera ereditaria, per questioni anche di età, di Silvio Berlusconi il prossimo leader del PDL. Facendo così si è scavato, come si suol dire, la fossa da solo. Questo poi creato dei malumori interni al partito e agli elettori, secondo me.
Senta, ma un promotore della libertà che mestiere fa nella vita?
Ma per esempio io, diciamo, sono un lavoratore autonomo, una piccola impresa di trasporti, quindi diciamo faccio un lavoro,
lei è
che mi piace anche.
Un autonomo, insomma.
Sì, esatto.
Bene, grazie. Andiamo a Piacenza, Paolo.
Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Grazie dello spazio. No, volevo, ho chiamato prima quando ho sentito che parlavate di Fini, perché l'ennesima buttad di Gianfranco mi ha lasciato spiazzato decisamente. Non lo so cosa. Ho ipotizzato che, visto che alle ultime elezioni non ha mosso nulla per il bene di Forza Italia, del Partito delle Libertà, e nonostante quello abbiamo raggiunto dei risultati eccezionali, probabilmente può provare a vedere se, muovendosi nell'altra direzione, riesce a far accorgersi, a far accorgere qualcuno che lui esiste. Insomma, non saprei come interpretarla.
Dunque lei è sconcertato da questa cosa?
Sono assolutamente sconcertato, l'ho votato.
E ha capito il motivo per cui si vuole staccare da Berlusconi?
Assolutamente no, assolutamente no.
La ringrazio,
almeno, mi perdoni.
Prego, dica.
Un'ultima cosa, mi si è accesa una piccola lampadina, non vorrei, quando ho sentito quello che ha detto Bersani riguardo alle elezioni anticipate, non vorrei che fosse una cosa, un accordo tra di loro per andare a elezioni anticipate e far durare di più e creare un'altra legislatura, visto che adesso hanno un consenso talmente ampio che se andiamo a elezioni anticipate non dovrebbe esserci storia.
Però è abbastanza strano che il leader dell'opposizione, che dovrebbe avere interesse a far cadere il governo in un'ottica tutta italiana, si dica contrario alle elezioni anticipate. Cioè, è la prima volta che un leader dell'opposizione dice no, non voglio le elezioni, dunque non voglio la caduta del governo. Cioè, è una cosa abbastanza bizzarra.
Continuo a dire che i problemi li abbiamo noi, ma mi sembra che anche loro non siano messi granché bene.
Giuseppe da Messina, buonasera.
Buonasera, dottore Cruciani, buonasera.
Dica.
la riconoscenza non è di questo mondo. Io ho un ritorno, sul telefonino. Comunque non ha importanza, continuo.
No, io la sento benissimo, Giuseppe, sì, parli pure, sì, vada tranquillo.
Sì, sì. Dicevo, la riconoscenza non è di questo mondo, perché l'onorevole Fini, se si ritrova su quella bella e comoda poltrona, lo deve solo ed esclusivamente a Silvio. Se oggi hanno Renata Polverini, presidente della Regione Lazio, Scopellini, presidente, tutto quello, tutti i posti di potere, la Russa, tutto, lo devono solo ed esclusivamente a Silvio Berlusconi. Questo comportamento mi sa tanto di suicidio politico. Lei cosa ne pensa?
Ma guardi, Giuseppe, non lo so, è difficile fare previsioni su quello che può accadere, perché, ripeto, io sono favorevole a moltissime posizioni politiche di Gianfranco Fini su vari temi che riguardano le coppie omosessuali, la bioetica, eccetera. Però francamente penso che il frazionismo, uscire da un grande partito, come uscire dal Partito Democratico, non sto dicendo un grande nel senso di straordinario partito, grande nel senso in quanto a numeri, per crearne uno o comunque per creare un movimento all'interno di questo partito sia un qualcosa che per me non va nella direzione opposta a quello che dovrebbe essere una democrazia moderna. Comunque, insomma, poi mi confronto naturalmente con le opinioni degli ascoltatori. Andiamo a Napoli da Carlo. Buonasera.
Buonasera, grazie per lo spazio. Niente, invece, cioè, secondo la mia opinione, tutto si tiene perfettamente. Cioè, a me sembra che tutto si gli... logicamente, lei ha fatto sentire varie volte i commenti di Fini al discorso del predellino, non ho sentito quello della comica finale, ma è evidente che...
Ah, siamo alle comiche finali, sì, lo ricordo, siamo alle comiche finali, sì.
Anche questo era stato pronunciato, questa frase, per cui, insomma, di fronte al partito, al PD con vocazione maggioritaria di Veltroni e le elezioni imminenti, se la situazione è precipitata e si è dovuta fare l'alleanza, diciamo il partito unico a quel punto, cioè una formazione unica, e quindi la separazione Forza Italia Alleanza Nazionale non si teneva più, e per forza si è fatta, e dopo si è stretta con il patto, insomma, ufficiale l'anno dopo. Così.
C'è una frase che esce fuori dalla riunione della direzione del PDL, Berlusconi, due punti, invito Fini a desistere dai gruppi autonomi. Dunque siamo, insomma, allo showdown finale, diciamo, tra Berlusconi e Fini.
Non vorrebbe fare un gruppo autonomo?
Ma come no? Li vuole fare, come se non li vuole fare?
Mi consenta di esprimere un giudizio più compiuto. Alla fine queste ultime elezioni cosa ci hanno detto? Apparentemente, diciamo, la Casa della Libertà ha vinto, no? Cioè, la Casa della Libertà ha vinto perché hanno guadagnato nell'insieme più regioni di quanto ne avessero precedentemente. Però i numeri dicono che il maggior partito è il partito dell'astensione, e che dove si è vinto il Popolo della Libertà è calato pesantemente e ha guadagnato invece la Lega. Cioè il peso relativo della Lega, dell'alleanza, è cresciuto moltissimo. E semplicemente io credo che Fini non voglia morire leghista, questo è tutto. Allora il PDL, nel quale lui è entrato, diciamo, come cofondatore insieme a Berlusconi, doveva essere qualcosa di diverso.
Sì, ma quello che non capisco, io per carità ho afferrato il suo ragionamento, Carlo, però la politica si fa con il consenso. Se la Lega ha consenso, Berlusconi, scusi, ascolta, posso? Soprattutto le ragioni di chi ha consenso. Le truppe servono in politica, non è che sono così un accidente, un qualcosa di irrilevante.
Però bisogna leggerlo bene il voto, cioè se numericamente la Lega è rimasta agli stessi voti delle europee, no? Eppure ha aumentato il peso specifico, perché il numero dei votanti è calato. E perché tanta gente non ha votato? Guardi, io sono...
Sì, però Carlo, adesso andiamo, queste sono elucubrazioni sui flussi, sui flussi di voto. Che la Lega abbia stretto un'alleanza, diciamo, tra virgolette, di ferro con Berlusconi, questa non è notizia di ieri. Era così anche nel 2008, quando Fini non faceva questi discorsi, oppure li aveva fatti per qualche mese, e poi quando è stato il tempo delle elezioni, non li ha più fatti. Insomma, non è che il patto di ferro tra Lega e Berlusconi sia una novità nella politica italiana. Che poi la Lega abbia peso in questo momento per diversi motivi è vero, ma uno, le proprie posizioni culturali, politiche, eccetera, le fa valere all'interno del partito. Questo, secondo me, all'interno di un partito, questo dovrebbe essere l'iniziativa che di Fini. La scissione, il frazionismo, il creare gruppi autonomi, non, francamente è una cosa che non capisco. Va bene, andiamo a Firenze. Augusto.
Buonasera, dottor Cruciani. Io sono tra quei pochi che sostengo viceversa la posizione di Fini, ritenendo che essa derivi dal fatto che il governo Berlusconi è troppo subordinato ai desideri della Lega. Personalmente.
Sì, ma subordinato cosa vuol dire? Scusi Augusto, io non capisco questa cosa qui. La Lega ha il consenso, i voti. Non è che sia una cosa irrilevante, che significa?
Sì, è rilevante perché la politica della Lega, a mio giudizio, porterà a incrementare la disgregazione dell'Italia.
E vabbè, questo qua però ho capito, ma questo non è.
È corresponsabile perché lo sapeva anche prima. Un partito come poteva essere Alleanza Nazionale, con i valori nazionali, simboli, eccetera, era inimmaginabile che potesse mettersi con un altro partito che fa carta straccia o addirittura
No, ma lei insiste su questo punto qua, ma ripeto, l'alleanza di Berlusconi con la Lega non è una cosa che Fini scopre adesso. Va bene, siamo in collegamento con Luca Barbareschi. Buonasera.
Buonasera.
Come
buonasera
sta? Come sta?
Bene, bene lei.
Non c'è male. Senta, ieri lei era presente in questo incontro che c'è stato tra i finiani, chiamiamoli così, per così tutti ci capiscono, no? Tra le persone vicine a Gianfranco Fini nello studio del Presidente della Camera. Che incontro è stato? Ci racconti un po'.
Beh, non è che posso raccontare quello che c'era perché l'incontro è riservato.
È uscita qualche cosa,
corretto,
però. È uscita qualche cosa.
Nei confronti di Gianfranco e del Presidente, insomma, e non è che sono autorizzato a dire delle cose che non mi competono, poi sarà il Presidente Fini a dire, a trarre le conclusioni la settimana prossima.
Per esempio, però, mi scusi Barbareschi, oggi è uscita una frase su Repubblica: metto in conto che Berlusconi scatenerà i cani per provare a sbranarmi, tenterà di ammazzarmi, già mi aspetto Feltri. L'ha detta Fini questa frase? È uscita su Repubblica, virgolettata, questa frase che Fini avrebbe detto.
Non l'ho sentita questa frase, perché io sono stato lì poi un'ora, ma c'era già... sono venuti altri magari un'ora prima, questa frase non l'ho sentita.
E come l'ha trovato il Presidente?
Ma tranquillo, sereno, credo che quello che sta succedendo non è frutto di una lite o di bizze o di strane reazioni, è frutto di un ragionamento che credo, come ho già dichiarato già sul Corriere della Sera, perché non sto dicendo nulla di nuovo, nasce da un malumore verso un partito che non c'è, che è il PDL, che ovviamente... se si scelgono dei deputati pensanti, quelli più pensanti hanno delle esigenze a condividere, contribuire con la propria esperienza, ognuno nel settore specifico, per amor di Dio, nessuno vuole avere onniscienza di cose, però per il par di questo paese, un paese dal punto di vista etico, dal punto di vista anche del rinnovamento, della meritocrazia, della qualità, un paese migliore.
Ecco, però quando lei parla di teste pensanti sembra che tutte le teste pensanti siano quelle, diciamo, che stanno dalla parte di Fini, gli altri sono tutti
non è vero,
pensanti.
Io oggi ho dichiarato, proprio anche prendendomelo in qualche modo affettuosamente con Italo Bocchino, che è inutile prendersela con la Lega ha fatto un lavoro eccellente, sono bravissimi, sono serissimi, sono preparati, peraltro i ministri della Lega sono ottimi ministri, perché Maroni è un ottimo ministro, Calderoli è un ottimo ministro, cioè c'è gente estremamente in gamma e fanno un lavoro sul territorio veramente politico, cosa che noi non riusciamo a fare.
E allora qual è il problema?
Il problema vero è che forse c'è stato fatto un errore all'inizio, quando si fu la spartizione Forza Italia N 70-30 virtuale, e non essendo mai nato il partito non si è dato veramente il peso, vede. Io credo
il peso a che cosa? Alle persone più vicine a Gianfranco Fini?
No, alle persone vicine, a varie persone che potevano avere responsabilità all'interno di quello che era sia la formazione del governo, forse, o anche è un problema di atteggiamento, vede? È nata una specie di arroganza da parte di chi è come quando lei va nel Rio delle Rio Grande e Rio delle Amazzoni. Rio delle Amazzoni, diciamo, c'è una parte del fiume chiara e una scura.
Sì.
E se lei va a Manaus e scende per non so qualche 100 chilometri, credo, i due fiumi continuano a essere di due colori diversi, anche se idealmente sono confluiti in un unico fiume. Questo è quello che accade, con un problema però, che quelli di Forza Italia sono i prediletti, quelli di Enne sono figli di un minore.
Non mi pare che la Russa, Matteoli e Gasparri e anche...
Ma io credo che siano tutti... Gasparri siano sempre stati in qualche modo più vicini a Berlusconi, questo da... già da diversi
tempi. Ma una volta erano considerati finiani, insomma, comunque, insomma,
non lo sono, in realtà non lo si sa. Matteoli poi ha fatto una sua scelta che io conoscevo ed è condivisibile, poi ognuno può scegliere, siamo in democrazia. Io credo, questo ovviamente è una mia opinione, che
è
la mia opinione è che forse in quel momento di divisione, nel momento in cui il Presidente della Camera è stato obbligato a chiamarsi fuori da un dibattito politico, forse prima di farlo andava, non so come dire, negoziata meglio questa fusione e la nascita di un partito che in realtà continua a non nascere. Per cui poi succede che nelle commissioni, quando si discute nel merito poi delle cose, e a me è capitato più volte per la legge sul flusso dello spettacolo, sulla banda larga,
allora?
Sui problemi delle quote, il fatto che tu sia di AN, anche se sei vicepresidente della commissione, è assolutamente irrilevante e ininfluente, cioè non ne viene neanche ascoltato. Ma
lei ne fa una questione dunque di AN e Forza Italia. Senta però Barbarischi, c'è una cosa, Berlusconi in questo momento, in questi istanti, sta dicendo una cosa: se Fini fa i gruppi è scissione. Lei, leggo dai giornali di oggi, sostiene che insomma, questa storia dei gruppi è ormai cosa fatta.
Non ci sono gruppi, glielo posso garantire, non c'è ancora nessun gruppo. Noi siamo...
No, certo che non c'è ancora, però leggo oggi alcune sue dichiarazioni, poi dichiarazioni comunque anche ieri, quelle di Berlusconi di oggi, insomma questa storia dei gruppi ormai siamo a un punto di non ritorno, no?
No, io mi auguro che in questo weekend ci sia ancora una maniera di discutere e mi auguro, visto che Berlusconi è un leader indiscusso per il PDL, che Berlusconi voglia rispettare più quello che era la quota di AN e il grande contributo che AN ha dato e che continua a dare, proprio anche per matrici diverse. Cioè credo che Fini coraggiosamente in questi anni abbia anche preso delle posizioni dal punto di vista etico e morale del paese, a mio avviso molto condivisibili, molto anche...
Però lei quando parla di AN parla di Finiani in realtà, perché c'è più spazio ai Finiani, non può essere ridotto a solo una questione, diciamo, più potere ai Finiani, perché ripeto, persone di ex AN ce ne sono parecchie in posti importanti, o no?
Sì, anche ci sono anche molti che non ci sono, e c'è anche molta gente che fa fatica, pur essendo in posti importanti, a portare a casa un risultato, per cui insomma è difficile. Certo, Matteoli forse non è uno di questi, ma è un politico di lungo corso e di grande peso e che ha un grande ministero, per cui ha, non so come dire, un grande agio manovra, ma per altri non è così facile.
Senta Barbarischi, però io mi sono fatto una convinzione e la dico in maniera brutale, per carità, la mia opinione sarà diversa sicuramente dalla sua, la mia opinione è questa, ed è una malattia tutta italiana: se uno fa il presidente della Camera, io credo che debba fare bene un mestiere, il presidente della Camera per 3, 4, 5 anni, dopodiché poi penserà a fare qualcos'altro. Io credo che ci sia una questione che, al di là delle divergenze politiche che ci sono, io sono d'accordo su moltissime posizioni di Fini su diversi temi, però credo che ci sia una questione di personalismo, cioè, e dunque c'è una trama, per arrivare a posizionarsi bene. È legittimo, la politica è fatta anche di queste cose, però io credo che ci sia soprattutto questo, ecco, ed è la malattia del frazionismo che è stata sempre rimproverata alla sinistra. Questo è il dramma, secondo me, o no?
No, non sono d'accordo, o lo sono forse in parte, forse certo, idealmente il Presidente della Camera dovrebbe far solo il Presidente della Camera, però diciamo abbiamo una situazione politica un po' anomala italiana, la persona del Presidente del Consiglio, che io con un affetto infinito e una conoscenza peraltro che dura ancora da più tempo di quella di Gianfranco Fini, avendo peraltro lavorato con lui tanti anni prima.
Ma no, ma in che senso, dice lei?
Nel senso che abbiamo un presidente che è molto forte anche economicamente nel paese, ha molti interessi nel paese.
Questa cioè, non è una scoperta
una
di oggi.
Che ha... No, mi spiego. Quello che voglio dire è questo. Le faccio un esempio molto semplice, così invece di parlare d'aria fritta parliamo di cose semplici, perché mi sono già esposto in questo. Se in Parlamento c'è una legge che in qualche modo blocca gli investimenti nell'audiovisivo italiano, è evidente che questa è una legge che il ministro Romani porta e in qualche maniera sta facendo un favore a Mediaset, no? È palese, è proprio evidente. Allora, io penso che a quel punto io, in buona fede, mi sono sentito il dovere di bloccare, di ridimensionare, litigando col mio presidente Valducci, con Romani, per evitare che fosse fatto un danno irreversibile, perché noi abbiamo pianto per 5.000 esuberi dell'Alitalia, ma le assicuro che una diminuzione del 30% di investimenti nell'audiovisivo italiano porterebbe alla perdita di 100.000 posti.
Ah, va bene, ma quella è la sua posizione legittima, no, contro questo, contro questa iniziativa, Barbareschi. Però non è che mi può rispolverare il conflitto di interessi adesso.
No, le spiego una cosa. Ho capito, però c'è un problema. Che un problema. La natura umana è fatta com'è. Ognuno si allarga finché può allargarsi, a patto che qualcuno gli impedisca di, no, di dia dei paletti. La democrazia serve anche a questo. Allora, a un certo punto si prova a suggerire. Io oggi, immodestamente e irritualmente, perché rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio, forse uno deve farlo attraverso i propri ministri, non importa, mi sono permesso di dire che proprio per la stima enorme che nutro per Berlusconi, forse oggi lui dovrebbe fare un passo indietro su alcune cose che inevitabilmente, anche se non è lui a dirlo, sono i suoi a farlo per lui, perché ci sono quelli più realisti del re che vogliono comunque esporsi in maniera piacevole verso il Premier, si occupi di cose che facciano bene al Paese. Le cose che fanno bene al Paese non sempre fanno bene alle proprie aziende, ma se le proprie aziende sono ovunque, no, diventa evidente questa cosa, no? Allora, ma questo avviene anche, mi scusi se insisto, per problemi diversi, come possono essere i problemi legati alla Chiesa rispetto al Vaticano, rispetto alla...
Però mi scusi, Barbareschi, lei mi dice tante cose che riguardano idee diverse che lei ha da Berlusconi. Nel 2008, quando lei fu eletto, io l'ho scritto una volta su Panorama pure, insomma, sono stato anche cattivello con lei, ma insomma là...
Non ho contento di questo.
Lei definì Berlusconi un genio, un fuoriclasse, eccetera.
È un genio, è un fuoriclasse.
Beh, non è che dopo 2 anni le cose sono cambiate?
No, è proprio perché siccome è un genio da un fuoriclasse, tutti i geni fuoriclasse vanno aiutati a non peccare di hubris. Lei è un uomo coltissimo, l'ascolto spesso e sa cos'è la hubris.
Coltissimo, no? Insomma, adesso non esageriamo.
Insomma, è un uomo che conosce. Cioè, no, anche i più grandi, per eccesso di arroganza e di non aver nessuno che gli fa da contraddittorio, hanno sbagliato. Ha sbagliato Craxi, dove a un certo punto si è, no, per eccesso di sicurezza, ha rovinato un progetto straordinario come quello del Partito Socialista Italiano.
Vabbè, comunque i gruppi, secondo lei, ancora non è deciso?
Sono autorizzato a dire nulla.
Insomma, qui è tutto scontato, sembra. Insomma, ci saranno i gruppi parlamentari. PDL Italia le piace come nome, intanto?
Non so.
Così, come nome, come,
so
artista, come artista, mi parli come artista. Le piace PDL Italia?
Posso parlare come artista essendo intervistato come onorevole, sarebbe dissociato, cosa che è divertente.
Grazie, buonasera. Grazie a lei. Siamo qui con il TG5.
L'autorità americana di controllo sui mercati accusa Goldman Sachs di frode, avrebbe creato e venduto prodotti collegati ai mutui subprime. Giù le borse. Cancellati in Europa migliaia di voli per la nube di cenere del vulcano islandese. Bertolaso, probabilmente chiusi Bolzano e Malpensa. Berlusconi a Fini, superiamo qualsiasi incomprensione. Se fa gruppi parlamentari il governo va avanti. Schifani, spero nessuna divisione. Bersani, sono come la nave dei folli. Sono stati liberati poco fa Sergio Cicala e la moglie Filomena. Erano stati rapiti il 18 dicembre scorso nel deserto della Mauritania. A Migliaia, la camera ardente di Raimondo Vianello, nello studio Mediaset dove registrava Casa Vianello. Domani i funerali a Milano, diretta del TG5 alle 11. Tutti gli ospedali virtuosi a nord, disagi e più episodi di mala sanità al sud. Il ministro Fazio, raggiungere ovunque gli standard del nord. Unghie sempre più colorate, antichi massaggi giapponesi capaci di spianare le rughe e nuove tecnologie. A Bologna, alla ricerca del bio benessere.
TG1.
Berlusconi riunisce vertici del PDL, Sefini fa gruppo autonomo e scissione, governo comunque va avanti, no di Bersani a voto anticipato. Nube di cenere dall'Islanda, caos nei cieli europei, cancellati almeno 17.000 voli, a rischio anche l'Italia. Afghanistan, l'ambasciatore incontra i 3 operatori di emergency, stanno bene, Gino Strada ribadisce, sono innocenti. Fine di un incubo per i due italiani rapiti in Mauritania e prigionieri di Al-Qaeda. Secondo alcune fonti, Cicala e la moglie sono liberi. Nella scuola degli 007, per la prima volta le telecamere dove si formano i futuri agenti segreti ed è boom di candidature. Stasera TV7, intervista Enrico Nicoletti, sono stato il re di Roma.
Laura da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Intanto ringrazio il Presidente del Consiglio per averci illuminato sul discorso del motivo per cui esistono sia la mafia e la camorra. Poteva cominciare da Mario Puzo con Il Padrino, magari citare le sue innumerevoli fiction, sue nel senso di Mediaset, ne ha fatte tantissime. Immagino che anche i parenti delle vittime della mafia e della camorra avranno fatto i salti di gioia di fronte a queste esternazioni. Mi farebbe piacere sapere chi sono le cinque nazioni che ci precedono. Per quanto riguarda invece il discorso di Fini, se è vero che lui ha fatto queste confidenze, assolutamente colto nel segno. Sento delle cose veramente allucinanti su questa sua decisione, sento che dirgli che è un opportunista, che non si accontenta di essere il Presidente della Camera, questo discorso allora lo facciamo anche per Berlusconi, perché il modo in cui sta tentando di cambiare la legge elettorale per diventare per la Presidenza della Repubblica, non no, credo che lo faccia.
La legge elettorale perché per diventare Presidente della Repubblica non c'entra niente, sì. Abbia pazienza.
Beh, lui vuole cambiare.
Guardi,
il modo
io
di
scusi un attimo Laura, io ho dato su Fini un giudizio politico. Secondo me trovo incomprensibili le motivazioni, come dire, di sostanza nella rottura di Fini. Le trovo incomprensibili mica perché sto dalla parte di Berlusconi, perché le trovo politicamente incomprensibili io personalmente. E penso al contrario che ci sia una forte componente di ambizione personale in questa vicenda, che non ha niente a che fare con le cose che si ascoltano e si leggono sui giornali e che ci raccontano gli uomini più vicini a Fini. Questa è la mia convinzione, dopodiché poi cioè, naturalmente non è che...
Ma non è che Fini ha firmato un patto col sangue per la vita con Berlusconi?
Chi ha detto, chi ha detto che deve esserci un patto per il sangue? Però deve essere anche chiaro quello che vuole fare. Non è chiaro cosa vuole fare. Vuole sfidare, vuole all'interno del PDL fare la corsa per diventare Presidente del Consiglio? Benissimo, lo dica esplicitamente. Vuole fare la corsa per diventare, ambisce a fare Presidente della Repubblica? Va benissimo. Oppure, non so, vuole fare una battaglia politica su alcuni temi? La faccia. Nessuno è impedito di fare una battaglia politica parlamentare con le truppe parlamentari, con i deputati, con i senatori, su temi specifici che possono essere la bioetica, gli immigrati, altre cose. Si presentino disegni di legge, si facciano battaglie parlamentari come in tutto il mondo. Insomma, non...
Ma magari se noi gli diamo l'occasione lo faranno?
Beh, no, veramente si può anche fare adesso, eh? Non è che ci vogliono i gruppi parlamentari autonomi per farlo. Cioè...
Vabbè, ho capito, cioè...
Questa è la mia idea, Laura. Questa è la mia idea. Il punto è che, per carità, non è il suo caso, non è il suo caso. Però leggo da diversi opinionisti, eccetera, della sinistra o comunque vicini al centro-sinistra, ripeto, non è il suo caso, non sto parlando di lei, che naturalmente Fini in questo momento diventa il grande statista, la grande opportunità di una destra moderna rispetto invece alla destra plebiscitaria, demagogica e populista di Berlusconi. Questa è, come dire, la vulgata di queste ore, e vedrete che sarà una vulgata che aumenterà e diventerà una valanga col passare dei giorni. Grazie. Laura, vuole aggiungere qualcosa?
No, va bene così. Grazie.
Grazie. Domenico da Foggia, buonasera.
Buonasera. Volevo intervenire sulla questione sempre Fini, questa rottura, diciamo, che c'è tra Fini e Berlusconi. A mio avviso, il punto sul quale Fini sta maturando la rottura o ha maturato la rottura con Berlusconi è il problema dell'unità nazionale. Secondo me, difatti, si chiamerà il gruppo che sorgerà PDL Italia, contrapposta a PDL, da leggersi Lega o PDL Nord.
Ma lei pensa davvero che il problema sia la Lega, il peso che ha la Lega nella maggioranza?
Io penso che la rottura si maturerà, almeno la via d'uscita di Fini su queste problematiche sarà questa. Io rompo perché la Lega, io ho cercato di condizionare dall'interno il PDL, ma non è stato possibile perché è troppo legato a Berlusconi, cioè è troppo legato alla Lega Nord e a Tremonti.
Sì, ma ho capito, sarà, allora Domenico, se anche mettiamo che sia così, no? Berlusconi è legato a Bossi, ma perché Berlusconi è legato a Bossi? Ma mi scusi, ma i consensi,
perché,
sul territorio
perché...
a nord, i consensi chi ce l'ha?
Ce l'ha.
Fini?
Ce l'ha.
Fini?
No,
Filippo Rossi?
No,
non lo so, mi dica lei.
Ce le può averle Fini.
No, ma no, mi dica lei a chi deve essere legato Berlusconi, PDL al nord? No, me lo dica lei, perché altrimenti non lo capisco.
È un leader nazionale, la Lega è una partita.
E allora, infatti può, si può giocare una partita.
Arrivare a una risoluzione del problema, non può essere un partito territoriale ambire a governare tutta l'Italia, almeno dal punto di vista territoriale.
Beh, d'accordo, ma infatti
un partito che governa contro un'altra parte dell'Italia, come sta accadendo. E questo,
ma questo lo dice lei, che governa contro il sud, la Lega.
Vabbè,
questo è, ma questa è la sua opinione, Domenico.
Ma questa è l'opinione di tanti e tanti politici, anche nazionali, anche di Fini. Vabbè. Ecco perché secondo me si maturerà questa rottura.
Va bene, d'accordo, grazie. Siamo qui con Dino da Bari, buonasera.
Oh, buonasera, dottor Crociani, io l'ascolto spesso. Io volevo esternare anche il mio pensiero, per quanto ovviamente vi ringrazio di avermi richiamato. Volevo esternare il mio pensiero per quanto riguarda il Presidente della Camera, il signor Fini. Secondo me, mi ascolta?
L'ascolto, Dino, dica.
Ah, non sentivo più nulla.
È normale, se lei parla io non parlo, per cui...
Secondo me, no, siccome non ho la radio al minimo, quindi sto parlando...
Vada pure, vada diretto, Dino, non si preoccupi.
Secondo me il signor Fini vuole semplicemente garantire che le decisioni prese da questo governo per quanto riguarda il cambio delle istituzioni non facciano una brutta fine, cioè che non succeda come l'altra volta, che un referendum poi invalidi una legge.
Ma guardi, non credo proprio che la preoccupazione di Fini siano le riforme istituzionali, eccetera.
Io sono convinto di questo primo punto, e in più sono convinto per quanto riguarda un secondo aspetto, essendo io pugliese, che Fini, che ha sempre raccolto un po' di voti più dal meridione che dal settentrione, e si preoccupi per quanto riguarda quelle che sono i non versamenti fatti, mi riferisco ai FAS.
Guardi, Dino, lei mi sta parlando di cose.
Scusi
un attimo, Dino, lei mi parla di FAS, i fondi, sono cose che non c'entrano nulla con la rottura di Fini. Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Due regioni del sud, la Calabria e in Calabria e in Campania, ha vinto il PDL, cioè ha vinto il centrodestra. Non mi pare che gli elettori del sud siano spaventati dal governo a guida leghista. Ma di che parliamo?
Posso riferirle un solo particolare?
Mi dica, Dino.
Io da Bari, per arrivare a Roma, da oltre un mese non ho più il treno, perché il treno
ma cosa c'entra con la rottura tra Fini e Berlusconi? Abbia pazienza, Dino, ma di che parliamo?
Di che sta parlando? Il sud si sente abbandonato.
Ma che vuol dire? Ma che c'è? Ma può darsi pure che
Noi pugliesi, inutilmente, tramite i nostri politici, sia di destra sia di sinistra, chiediamo il ripristino di una linea ferroviaria.
Vabbè, adesso voglio dire, Dino, lei parte da Fini e Berlusconi, arriva alla linea ferroviaria, abbia pazienza, non la seguo. Non c'entra assolutamente nulla. Siamo qui 20:16, 800 24 00 24. Andiamo ad Avellino. Giovanni, buonasera.
Buonasera dottor Crociani, guardi, io solitamente sto spesso in macchina e do ampio consenso alla sua trasmissione, perché permette di dare delle idee. Poi,
bene, allora andiamo diretti con il suo intervento.
Allora, lei dice una cosa sicuramente giusta e non si può assolutamente che giudicare diversamente sul fatto del consenso, che ha ragione Berlusconi. Io non sono assolutamente berlusconiano, credo che dopo circa un anno, sei mesi, un anno e mezzo di delegittimazione di Fini, con quotidiani di proprietà Mediaset, Da Libero, Il Giornale, insomma, io credo che l'astensione della
Mediaset non c'entra niente, comunque. Vabbè.
No, c'entra, nel senso che
proprietà Mediaset, di che sta parlando?
No, Giovanni? Io sto parlando che Fini è stato delegittimato su trasmissioni tipo Striscia la Notizia, quotidiani, Giornale, Libero, a livello personale,
allora?
A livello no. E allora dico che si è arrivati alla fase finale, che poi è normale, che lui non ha consensi politici, e Fini credo che sia proprio il maggiore antagonista, il prossimo candidato alle elezioni 2013.
Sì, Giovanni, lo sa che non ho capito niente di quello che lei ha detto.
Vabbè, ma è quello che capisce Berlusconi, che Berlusconi...
No, non ho capito niente, ma che vuole dire, Giovanni?
Allora,
cosa vuole dire? Non ho capito.
È un chirurgo della politica.
È un chirurgo della politica.
Sì,
vabbè.
È un chirurgo, giustamente, agisce sul dato che non c'è consenso.
Non c'è consenso, chi?
da parte della sinistra, mi permetta, mi faccio
Giovanni, dire, senta, siamo nella confusione più totale, cerchiamo di riordinare le idee, direi Rocco da Palermo, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cusciano, aspetta un po' troppo. Senta, volevo fare una considerazione su Fini. Volevo dire che Fini oggi si è reso conto di essere un palettaro. Come
no, mi scusi, non ho capito Rocco, andiamo di male in peggio. Fini si è reso conto di essere un
palettaro.
Ma
uno che
significa?
Alza, deve alzare la paletta senza dire la propria opinione o esprimere il proprio disappunto su una legge che viene approvata.
No, mi scusi Rocco, io ho assistito ad un altro film negli ultimi tempi. Io ho assistito a un film che mi sembra questo qua, cioè dire ogni volta che Berlusconi dice una cosa, giusta o sbagliata che sia, poi la dipende dalle nostre opinioni, c'è un secondo dopo la reazione con un'agenzia di stampa di Fini. Dunque di che stiamo parlando? Cioè, ma quale paletta? Ma di che cosa stiamo dicendo?
Cioè, se lei mi dà 2 minuti di tempo io gli spiego.
No, 2 minuti non lo so se glieli posso dare, ma mi dica quello che pensa.
Il discorso è questo. Siccome noi abbiamo un Parlamento fatto di nominati.
Sì, anche da Fini però, non solo da Berlusconi.
Anche da Fini, certo. Però che cosa
anche lo stesso Fini è un nominato,
che,
se
come
vogliamo.
Come un Luca Barbareschi, che se ci fossero le preferenze possibilmente non sedrebbe come deputato perché non si relaziona col territorio. Poi si spiega che la Lega giustamente prende i voti perché è strutturata come partito, come la vecchia Democrazia Cristiana.
Va bene, questo caso lo sappiamo. Allora?
Mi segue. Quindi
la seguo,
Berlusconi,
sì, più o meno,
sta sbilanciando il Nord e sta dando spazio alla Lega mettendo dei candidati un poco più o meno scarsi.
Più o meno scarsi sono quelli che hanno vinto le regionali in Piemonte e in Veneto, sono scarsi?
No, io parlo come lista del PDL.
Ah,
perché
lista
se
del
lei
PDL.
Mette una persona che non è relazionata bene sul territorio.
Non lo so, guardi, Rocco, io non capisco perché lei mi sta facendo questo
allora,
discorso. Non lo capisco. Che cosa c'entra con la rottura tra Fini e Berlusconi? Mi spieghi, Rocco,
perché
mi spieghi.
Finalmente Fini ha capito.
Che ha capito?
Che lui non sarà il prossimo candidato premier.
Ah, quello forse può darsi. Dunque,
sarà
se
Giulio Tremonti.
Quello può darsi. Allora vede che arriviamo al punto che dico io. È una questione di, come dire, Fini si trova in difficoltà perché ha capito che l'asse politico va in una direzione o la situazione politica va in una direzione sfavorevole a lui come prossimo futuro leader del centrodestra.
Ma lui ha decretato.
Dunque, una questione di potere, politica. Legittima, ma di potere.
Certo. Ma lui non ha considerato che ha decretato la sua morte politica da un punto di vista personale. Quando ha sciolto l'AN con il PDL, perché adesso lui non deve, il leader del PDL è Berlusconi, non ci sono due partiti all'interno, c'è un solo partito.
Va bene, grazie. Andrea da Torino, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
La mia lettura della frattura Fini-Berlusconi si basa invece su ingredienti che sono usciti dall'ultima consultazione elettorale, e cioè astensionismo e sbilanciamento del baricentro Popolo delle Libertà verso Lega Nord, ovviamente al Nord. È lì abbinato ai limiti indubbi geografici della Lega Nord. Perché questi ingredienti? Perché evidentemente c'è il forte astensionismo.
Sentiamo un attimo Bersani.
Profondi, come diciamo da tempo, che non è vero che la PDL ha vinto le elezioni, finalmente si capisce, perché se avesse vinto le elezioni non sarebbero in questi guai,
pagava le tasse tutte
e che il paese è ancora senza risposta.
Questo Bersani. Va bene, Andrea, che stava dicendo?
Quindi, sì, paradossalmente dico paradossalmente perché io sono un simpatizzante della destra, sembrerebbe che davvero il paese cerchi risposte, e io non escluderei che Fini, uno dei più grandi politici storicamente italiani ancora in servizio, diciamo, possa pensare di, io l'avrei fatto al suo posto, di andare a toccare quell'enorme numero di italiani che sembra davvero rappresentato dagli astensionisti.
Ma guardi Andrea,
probabilmente stanno
Prego.
Non lo so, mi permetto di dire che con la scelta di Fini, se poi verrà confermata, di creare gruppi autonomi e dunque di rompere, Berlusconi parla poi di scissione, eccetera, eccetera, la questione dell'astensionismo non c'entri assolutamente nulla, ma meno di zero. Questa è la mia impressione, meno di zero. Meno di zero, cioè, non credo che Fini abbia fatto un discorso guardando ai flussi elettorali. Certamente c'è questa questione della Lega, ma insomma è un discorso che viene da lontano, non riguarda l'esito delle elezioni.
Ok, no, è certo che il momento storico nel quale tutto ciò si manifesta, al di là delle avvisaglie che già, come giustamente diceva, ci sono state da tempo tra Fini e Berlusconi, il momento storico immediatamente dopo le elezioni, io ripeto, volendo attribuire grande strategicità a un team come quello di Fini, non può essere casuale. Bah, per cui io sono portato
grande strategicità un team come quello di Fini, non lo so. Andrea, la ringrazio. Andiamo a Brescia. Gabriele, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo dire, secondo me la lettura che lei ha dato sulla questione di Fini mi sembra comunque non corretta, non idonea, perché secondo me non c'era un momento più sbagliato di questo per uscirsene con una trovata del genere, dopo che Berlusconi stravolge comunque tutto, riesce a tenere, pur non vincendole, sono d'accordo con Bersani, le elezioni, però riesce a tenere, non c'era un momento peggiore. Io non credo sia una questione di potere o di visibilità.
E che invece è questione di cosa?
È una questione ideologica, vorrei spiegarmi, se davvero fosse per conquistare il potere o come diceva...
No, una questione di potere significa semplicemente una questione di spazio, cioè trova angusto lo spazio in cui è in questo momento e dunque...
È d'accordo, però io sceglierei un campo diverso se fosse una questione di comunque visibilità, perché si trova in uno spazio ristretto, cioè andare a fare una scelta come quella di dare il voto agli immigrati. In questo momento, per fare non in questo momento, ma è un'idea che porta avanti, che sostiene, lei diceva, esce una questione di Berlusconi, subito dopo esce una nota di Fini che si discosta. Allora, se davvero fosse questo, cercherebbe una visibilità maggiore con dei temi che sono più cari alla gente, non temi che invece... Mentre io sono convinto che sia una questione ideologica, una questione anche ontologica del partito. Io sono convinto, dai lettori di sinistra quale sono, sì, che una scelta di questo tipo di Fini apra davvero degli spiragli nuovi anche per persone come me, che ha 24 anni e sono giovane sicuramente, però ho sempre votato sinistra perché non ho mai visto alternative a Berlusconi, sinistra moderata chiaramente.
Dunque lei pensa che siccome Fini esce potrebbe uscire, diciamo, dal Popolo della Libertà, offra una prospettiva ai moderati e potrebbe attrarre voti anche da sinistra, lei dice?
Io sono convinto di sì, nel senso che per come sta adesso il PD, se uno non vuole fare una scelta intermedia come quella di Casini o una scelta radicale come quella di Di Pietro, perché in questo momento è questo il panorama italiano, sì, io sono convinto che Fini sia una persona che sia sempre piaciuta a molti moderati di sinistra, come a me.
Ho capito.
Ripeto, è una cosa che...
Sì, no, ma ripeto, bisogna pure cambiare l'assetto a questo punto della legge elettorale e tutto, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Cioè, il punto è questo, cioè, creando un piccolo partito, diciamo, se poi questo sarà l'esito finale, creando un piccolo partito, quanto si può ottenere? Alcuni sondaggisti pensano al 3%, altri al 5%.
Però,
dove si va?
Scusi, dove si va? Dove? Vede che anche lei sta parlando di una scelta suicida. Come
no,
può,
ma non è una scelta, non è questione di scelta, ma è una scelta suicida. Poi può assicurare che ci sia una scelta suicida, perché spesso le scelte...
E come si coniuga questa cosa con il discorso che faceva lei prima sul fatto che Fini debba sempre discostarsi per questa sua mancanza? Secondo me non si coniuga la cosa. È proprio una questione ideologica che si discosta totalmente.
Sì, no, ma le cose vanno insieme, eccetera, che ci siano dei punti di frizione, è normale. Io penso che sia semplicemente... il fatto che Fini ha capito che non sarà lui il successore di Berlusconi, dunque avendo capito che non sarà lui il successore di Berlusconi, come indicava prima, come suggeriva prima anche un ascoltatore, o comunque non è sicuro che sia lui, non vuole giocarsi questa partita come per esempio la sta giocando Tremonti sta giocando la sua partita.
Vorrei chiudere solo con questa sì, cosa. Se l'ha capito oggi è uno stupido, quello che penso io. Penso invece che l'abbia capito da molto tempo.
Dunque, secondo lei ha fatto una scelta che lo allontanerà definitivamente, diciamo, dal centrodestra?
Questo non lo so, perché oggi Berlusconi gli ha ributtato la palla in maniera magistrale. Io non sopporto Berlusconi, mi rendo conto che Berlusconi ha una capacità incredibile di resuscitare ogni volta.
No, ma lo sa qual è il punto? A prescindere dalle capacità di Berlusconi, in questo caso era molto facile. Se tu non hai la bomba atomica da sganciare, questo sono le regole fondamentali, e Fini non ha la bomba atomica da sganciare, tu puoi minacciare, fare, però altrimenti poi Berlusconi ti dice se fai i gruppi autonomi è scissione, devi rinunciare alla presidenza della Camera, scegli tu. Insomma, non è evidente che se tu non hai tutte le armi in mano, poi alla fine sei messo alle strette. Eccoci qui, 20:34, 800 24 00 24, per chiamarci. Ancora quasi mezz'ora insieme a voi per ascoltare le vostre opinioni sui fatti del giorno e le mie, naturalmente, che ormai conoscete, su questa vicenda tra Fini e Berlusconi. Le andiamo a sentire come ci presenta la giornata e soprattutto la rottura Fini-Berlusconi di TG2.
Berlusconi dice a Fini: se fa il gruppo autonomo è scissione, non può restare presidente della Camera. Poi aggiunge: mi aspetto una risposta positiva. Da domani la nube sarà sull'Italia, potrebbe chiudere l'aeroporto di Malpensa, caos nei cieli in Europa, 17.000 voli cancellati, il cammino della cenere seguito via satellite. Liberi coniugi Cicala, sequestrati a dicembre nel Mali da Al-Qaeda. Secondo fonti del governo locale sono stati salvati dall'esercito. La conferma dalla Farnesina. L'organo di controllo americano sulle borse, la SEC, mette sotto accusa il colosso Goldman Sachs. Avrebbe truffato con i mutui subprime. Calo nelle borse mondiali. In migliaia a Milano hanno voluto dare l'ultimo saluto a Raimondo Vianello. Sandra Mondaini resta a casa, chiusa nel suo dolore.
Eccoci qui, Adolfo Urso, uno dei finiani, sulla 7.
Durata 4 ore, con un tono franco, aperto, leale, come giusto che sia per la più grande forza.
Nel linguaggio diplomatico, quando si dice tono franco, vuol
significa
dire che ci
aperto.
Si è scazzati,
aperto.
Scusate, no, guarda, il termine,
si
anche, terribilmente.
Si è anche sorriso e si è anche scherzato. Beh, ma si sono dette le cose con molta franchezza, come giusto che sia per il più grande partito che intende continuare a guidare il governo per i 3 anni successivi alla legislatura, e se gli italiani lo vogliono anche.
Quindi
per
quella
successiva.
Quindi lei è soddisfatto delle risposte che ha dato Berlusconi?
Io sono molto
oggi,
soddisfatto che si è fatto questa riunione, del clima che c'era nella riunione, che è estremamente positive, delle risposte sul metodo. Già il fatto stesso che la prossima settimana c'è un'altra riunione a cui parteciperanno praticamente tutti gli esponenti di rilievo del PDL, perché direzione allargata ai gruppi parlamentari, parliamo di 600-700 persone, che c'è la volontà di costruire un percorso comune.
Urso è soddisfatto di una riunione in cui parteciperanno 600-700 persone.
Sulla necessità di fare del PDL davvero in ogni contesto il partito guida della coalizione. Mi riferisco per esempio al percorso di riforme istituzionali.
Aspetta, sulle riforme istituzionali parleremo forse dopo. No, prima ci faccia capire, perché sennò anche le spettatrici e gli spettatori pensano di avere sognato. Allora, intanto,
ha ragione Lili Gruber, naturalmente,
di creare gruppi autonomi, uno alla Camera, uno al Senato, e dopo queste 4 ore di riunione, più vicina o più lontana?
Molto più lontana, ovviamente, perché questa riunione ha dimostrato, e noi ci auguriamo che i passi successivi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sino alla grande assise di giovedì prossimo, che il PDL è capace di dare una risposta di alto profilo alle questioni che non solo Gianfranco Fini, ma anche durante l'ufficio di presidenza in molti abbiamo posto, non solo XN, ma anche XF Forza Italia, siamo tutti facenti parte della stessa forza politica, per far fare un salto di qualità al PDL, per rafforzare la sua funzione e le sue prospettive. E io credo che questa risposta, anche da parte, soprattutto da parte di Berlusconi, sia estremamente interessante e positiva.
Stefano Folli, buonasera, bentornato, buonasera. Editorialista del Sole 24 Ore. Cosa hai capito tu, posso chiederti, tu che sei, diciamo, un esperto della politica italiana da tantissimi anni?
A sentire adesso quello che dice l'onorevole Urso, si potrebbe dire addirittura che sta scoppiando la pace. E rimane il fatto che bisognerebbe un po' spiegare agli italiani un po' bene che cosa è accaduto nelle ultime ore, e bisognerà spiegare nei prossimi tempi che cosa diavolo è questo rapporto tra Berlusconi e Fini, che è fatto di grandi litigi, di momenti di riconciliazione, sempre su qualcosa che però è un po' inafferrabile. Adesso magari approfondiremo anche stasera gli argomenti. Il rapporto con la Lega, sì, ma il rapporto con la Lega non giustifica probabilmente uno scontro così aspro seguito da apparentemente una repentina rapacificazione. La legislatura rischia di logorarsi in tutto questo, perché questa legislatura ha un senso se questi 3 anni serviranno davvero a fare qualcosa di utile al paese.
Stamattina, scusa Stefano, hai scritto che...
Allora, andiamo agli ascoltatori. Marco da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, io penso che Fini soffra in questo momento di crisi di identità più che altro. Probabilmente mal consigliato, non è uno stratega come diceva qualche altro ascoltatore, assolutamente. Sta deludendo come ha già fatto in passato, e in tutto ciò credo questa crisi sia stata scatenata anche dalle ultime regionali, perché la Polverini alla fine ringraziava Berlusconi, non Fini.
Beh sì, perché Berlusconi si è speso anche pubblicamente, Fini ha avuto un ruolo più defilato.
Questo lo ha capito, gliel'avranno sicuramente anche fatto capire. Ora che lui s'alza e comincia a dire batto i piedi perché voglio ottenere qualcosa, strategia sbagliatissima perché non ha, come dicevi, la bomba, l'errore più grosso lo sta facendo con noi, che siamo il popolo, che ha 2,5 milioni di problemi. Aspettavamo questo momento per 3 anni tranquilli, cerchiamo di risolvere i problemi che sono molto più seri dei problemi di Fini. Sta facendo l'ennesimo errore, dunque l'ha già fatto con Segni. Ora ne fa un altro. Allora dico, caro Gianfranco, se ascolti, rifletti un attimino, perché se oggi vai in scissione prenderai 3,5 voti, 4, e te lo dice uno di Alleanza Nazionale che si è fatto il mazzo per Alleanza Nazionale, hai perso tutti i gruppi di Alleanza Nazionale, tutte le fondazioni di Alleanza Nazionale, dunque sta facendo l'ennesimo errore. Dunque Fini non è uno stratega, è mal consigliato, o comunque quando si accorge degli errori è tardi.
Grazie Marco, buona serata. Alessandro da Massa, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
No, stasera mi ha stupito, perché il suo cinismo disincanto, che peraltro io apprezzo molto, l'ha un po' messo da parte dicendo che non capisce ancora l'atteggiamento, ciò che ha fatto Fini.
No, io ho detto lo capisco, non lo capisco perché non so dove porta, ecco, in questo senso non vedo una strategia di lungo periodo, se non quella di che è quella di Casini, che sperano che Berlusconi prima o poi insomma si faccia da parte e poi si inizi una nuova era con una nuova legge elettorale, una sorta di Big Bang della politica italiana, perché altrimenti in questa situazione insomma il rapporto tra PDL la Lega è una cosa obbligata, per cui non, francamente non capisco da questo punto di vista. Invece capisco la lotta personalistica per il potere, perché secondo me di questo si tratta.
Esattamente, io su questo, ecco,
ed è legittimo questo, ripeto.
Ed è legittimo, cioè non possiamo, è poesia dire che lo facciamo, lo fa per questioni di pura politica, di alta politica, il sud contro il nord e viceversa.
Sì, le riforme istituzionali,
esatto, questa è poesia, non sono i fatti concreti che tutti i giorni affrontano Fini e Berlusconi. Secondo me Fini si trova in un quadro di questo genere, come la vedo io, c'è un'idiosincrasia molto forte con la Lega sta vincendo sempre di più, quindi lo emarginerà, lui ha esaurito i suoi ruoli istituzionali privilegiati, più importanti,
ministro degli esteri, presidente della Camera. Sì, però questa è una malattia tutta italiana, quando uno fa qualcosa deve aspirare sempre a qualcosa di più grande, non finisce mai un ciclo, diciamo, non finisce mai una... Questo vale per tutti e non solo per Fini.
Sì, questa è una questione etica, una questione che appunto, ritorniamo sempre lì al discorso, o andiamo verso valori alti o andiamo verso il concreto, il quotidiano, e lui ora come ora si trova sicuramente stritolato fra il suo passato, non dico di MS, ma proprio di fatto che aveva già dei ruoli istituzionali molto, molto importanti, è un futuro che non vede, e quindi lui già fa come un po' il giocatore al casinò, c'ha l'ultimo piatto, lo butta lì, gioca tutto e vede, spera di vincere, e se perde perde. In questo caso se lui perde, cioè la vincita secondo me è il ricatto che ha posto a Berlusconi dicendo io ti faccio saltare tutto, o mi dai una certezza di quale sarà il mio ruolo nella prossima legislatura o anche in quella attuale, o se no gli faccio saltare tutto, o almeno tento di far saltare tutto. Sicuramente trova un alleato forte che nonostante tutto sta anche zitto, ed è Casini, sono anche amici a livello proprio personale,
in quello trova secondo me un appoggio forte e fa anche saltare un po' tutta la strategia della sinistra che si riscomporrà per l'ennesima volta.
Beh, una dimostrazione palese di una divergenza anche nelle strategie nel centro-sinistra di fronte a questa crisi tra Berlusconi e Fini sta nelle dichiarazioni di Di Pietro di questa sera. Abbiamo sentito prima Bersani dire le elezioni anticipate sarebbero una tragedia, una iattura, eccetera, eccetera. La dichiarazione di pochi minuti fa di Pietro è questa: se Fini fa i gruppi autonomi, insomma, se c'è una scissione, eccetera, eccetera, si deve andare a votare, che è esattamente l'opposto di quello che dice Bersani. L'opposto.
Infatti, cioè, lui sta giocando bene le carte che ha in mano, secondo me. Sta portando Berlusconi in una situazione. Sembra che. Anche perché Berlusconi.
Chi sta giocando bene? Non ho capito.
Fini, secondo me, sta portando. Sì. Cioè, sta mettendo in una situazione di difficoltà la PD, il PDL. Perché sa, da una parte che c'è la Lega che corre da sola, non gliene frega niente di nessuno, perché tanto loro sul territorio ormai sono ben affermati, hanno ancora avanti anni dove ancora di più consideranno il loro peso. Mentre Berlusconi, che vive soltanto con la stampella della Lega, ed è anche di Fini in questo caso, si trova in un angolo. Infatti anche la scissione che vuole Berlusconi, ma Berlusconi non è il capo supremo del PDL, cioè, la scissione non la decide lui, la scissione nascerà da un conflitto talmente forte che porterà ognuno a fare la sua strada, ma questo ovviamente poi ci saranno delle conseguenze, delle ricadute, ed è quello che sta cercando Fini. Cioè, dice secondo mio parere, dammi una possibilità di capire cosa sarà il mio futuro, perché sono un uomo giovane, ho ancora tanta energia da mettere in gioco e sto al mio posto, o se no, e credo che in queste ore sia successo, perché sentendo D'Urso
quello che dice Urso effettivamente farebbe capire, si potrebbe capire da quello che dice Urso una marcia indietro, comunque ancora un'incertezza su questa storia dei gruppi parlamentari. Certo che a questo punto Fini, se tornasse indietro dalla questione dei gruppi parlamentari, deve aver ottenuto qualcosa e non credo che sia aria. Siamo qui 20:46, 800 24 00 24, per chiamarci. Andiamo a Caserta d'Arino. Buonasera.
Buonasera Cruciani, io cercherò di essere brevissimo. Lei ha detto con un precedente radioascoltatore che la partita del centrodestra, cioè di tenere insieme Fini, Berlusconi e Bossi, poteva essere giocata. Ecco, io per dirla insomma come la penso, mi passi insomma il paragone calcistico, anche se di calcio ne so molto poco. Penso che quando una squadra però poi si presenta con un tridente e ci si rende conto invece di partita in partita che a palleggiarsi, a passarsi il pallone sono sempre gli stessi due e che la terza pedina rimane sempre un po' fuori dal gioco, la responsabilità di questa cosa non tendo a darla tanto alla destra quanto al regista.
Cioè a Berlusconi?
In parte sì, insomma. La responsabilità sarà anche della destra che si tiene fuori dal gioco, però è
guardi,
che passa
quando due persone arrivano al capolinea, diciamo una coppia arriva al capolinea, è difficile poi, no? Parlare di responsabilità, spesso sono divise al 50%, questo nella convivenza diciamo civile delle coppie, del matrimonio o delle convivenze, per cui non c'è dubbio, su questo lei ha ragione. Contano poi gli aspetti caratteriali in questa vicenda tra figli e insomma, le questioni personali, certamente nella politica contano anche queste cose. Amedeo La Boccetta, buonasera. Pronto? Pronto? Onorevole La Boccetta, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Senta, abbiamo chiamato un finiano, considerato lei un finiano, per farci dire a che punto sta la questione dei gruppi parlamentari, perché Berlusconi questa sera cosa ha detto? Ha detto, insomma, se si fanno i gruppi parlamentari autonomi, come sembrava certo ieri, c'è la scissione, Fini deve lasciare la presidenza della Camera, poi ci sono parole, diciamo, sembra un po' di riavvicinamento, questa riunione del 22, che però insomma non mi pare che una riunione possa poi risolvere tutte le questioni che sono sul tappeto. Lei che percentuale dà la possibilità che si creino dei gruppi parlamentari? Onorevole La Boccetta.
Io sono convinto che non si arriverà alla costituzione di nessun gruppo parlamentare autonomo o distaccato dal PDL.
E come mai ne è convinto?
Ma
Perché evidentemente sto seguendo con estrema attenzione la questione, dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, diciamo così,
sì,
posso fare questa considerazione. Poi diciamo posso anche essere giudicato un inguaribile ottimista, quindi penso che ci sarà, oltre questa buona notizia, anche una ricomposizione responsabile e sensata. Non dico
ma su che base, cioè Fini, per non creare questi gruppi, cosa dovrebbe ottenere da Berlusconi? Mi spieghi, un qualcosa, la politica,
è basata sui ragionamenti e sulle riflessioni.
No, ma è anche, anche su altre cose però, non solo
sì, però, non è basata, però non è certamente una rivendicazione sindacale quella che ha avanzato Fini. Fini ha avanzato un ragionamento . E soprattutto poi sulla base di questo ragionamento c'è da aggiungere che nessuno può pensare di snobbare o di non considerare una personalità politica quale Gianfranco Fini. Fini non è nato ieri, non è uno sprovveduto, viene da lontano, c'è una storia personale e politica di tutto rispetto.
Vabbè, questo nessuno lo nega. No, però la boccetta, questo ho capito, non è una rivendicazione sindacale, d'accordo, però sarà la rivendicazione di qualcosa, di che ne so, cioè mi dica il modo di uscire da questa situazione, cioè il modo per evitare la creazione di gruppi parlamentari autonomi.
Secondo me stiamo già viaggiando in quella direzione, le confermo questo proprio alla luce di quello che ha dichiarato Berlusconi poco fa dopo la
Berlusconi ha detto anche che se fanno i gruppi autonomi Fini deve lasciare la presidenza della Camera. Non mi sembravano posizioni concilianti, non ho nulla da rispondere.
Guardi, lei forse si riferisce a notizie e a dichiarazioni precedenti non di Berlusconi ma di altri. Berlusconi ha rilasciato pesantemente pochi minuti fa un appello forte.
Sì, questo è vero, questo è vero.
E quello che conta sono le dichiarazioni finali, non quello che può essere il chiacchiericcio intorno.
No, quello non era chiacchiericcio. Comunque ha detto questa cosa qua sulla scissione, ma ha detto anche, come lei ha ricordato, che naturalmente spera in una ricomposizione.
Infatti, e ci sarà la ricomposizione, lei vedrà, aspetti e vedrà.
Ma perché in realtà fare dei gruppi adesso sarebbe un passo.
Ma guardi, secondo me in questo momento fare un gruppo parallelo, un gruppo diciamo che fiancheggia l'azione del governo ma sì, non sta nel PDL, a mio modestissimo parere è un atto di miopia politica.
Però qualcuno l'ha messo sul piatto questa.
Qualcuno che secondo me non sta facendo bene valutazioni politiche e non sta facendo bene gli interessi di Fini. Perché
dunque lei era contrario sin dall'inizio?
Io non ho mai condiviso questo tipo di iniziativa e ho avuto la sensibilità, non dico la responsabilità, di manifestarlo molto apertamente.
Per esempio Bocchino...
Pur essendo un amico personale di Fini, proprio perché voglio bene a Fini, sono cresciuto politicamente insieme a lui, agli amici si parla chiaro e il parlare chiaro appunto è fatto per gli amici.
E invece chi era favorevole, per esempio? Bocchino, sicuramente.
Sicuramente Bocchino la pensa in maniera diversa da me su questo aspetto e anche su altre questioni. Ma
dunque, i finiani e i divisioni. No, per carità, ma sono discussioni che si fanno. Divisioni anche tra i finiani.
Sono valutazioni diverse.
Io faccio il giornalista, la boccetta.
Lo capisco.
No, perché è curioso, siccome. No, certo, per carità. Però è curioso il fatto che, oltre a una divisione del PDL, poi ci sia stata sulla questione dei gruppi parlamentari una divisione pure tra i finiani. Siamo veramente alla. Un po', per gli italiani è difficile capire tutto questo, sia sincero.
In politica la cosa bella appunto che non ci sono le caserme da nessuna parte.
No, questo è vero, però per gli italiani capire tutte queste cose non è semplice.
Aiutiamoli a capire, appunto, gli italiani secondo me non vogliono le divisioni e le lacerazioni, gli italiani vogliono la stabilità, la governabilità
certo.
E creare in questo momento, dopo questo clamoroso risultato politico elettorale che vi è stato
appunto la boccetta,
sarebbe un atto che gli italiani giudicherebbero secondo me molto male, ecco perché è inopportuno farlo e non si farà.
Benissimo, grazie la boccetta, lei è stato molto chiaro. Fabio Dalodi, buonasera. Insomma, abbiamo capito alcune cose da questo intervento di La Boccetta, che è una persona molto vicina a Gianfranco Fini. Avete sentito, insomma, c'è stata discussione anche su questa questione dei gruppi parlamentari. Le cose che sono uscite fuori oggi, evidentemente, erano farina del sacco in parte di Fini, ma anche di persone che hanno consigliato Fini in una certa direzione, mentre altri tra i finiani lo consigliavano a prendere un'altra strada. Siamo all'incredibile, Fabio.
Quando c'è un divorzio mi interrogo sempre subito sulle ragioni che avevano portato al matrimonio e devo dire che nel mio caso mi stupirono più quelle che queste. In un certo senso la mia impressione è che Fini fu invitato da Berlusconi a costruire una famigliona con una serie di promesse. In questo senso è uscita, da quando ho telefonato ad Adesso, è uscita più volte l'ipotesi che lui sia andato per un interesse, chiamiamolo personale, nelle varie accezioni del termine. E a un certo punto si è trovato a fare, me ne scusino le mogli, perché lo intendo solo in senso sociologico, la moglie, tu pensa alla camera, pulisci la camera e di fatto dopo queste elezioni...
Scusi un attimo, fare il presidente della camera significa pulire la camera, scusi il gioco di parole, la ripetizione della parola la camera.
No, in senso ironico.
Ho capito, ma non è che...
Uno non si deve, che istituzionalmente parlando non si deve... più di tanto esporre, cioè.
Beh, ho capito, mi scusi, non è che Fini ha un ruolo marginale, dall'elezione del 2008 ha ottenuto la presidenza della Camera, cioè, anche non mi sembra una cosa proprio del tutto
infatti, e allora, è stato felice, cioè... però a un certo punto si è trovato che ogni volta che esprimeva una posizione contraria a quella di Berlusconi, di fatto ha perso...
ho capito, ma le posizioni vanno pesate anche all'interno di un partito, quanto contano, quanto non contano, sono posizioni maggioritarie, la politica si fa anche in questo modo.
Allora, la mia domanda è questa, ve la pongo perché non ho una risposta. Siamo sicuri che a livello di consensi personali, non sto dicendo di maggioranza assoluta o di posti nel governo, ma a livello di consensi personali, dopo le ultime derive di voti, la separazione gli porti una perdita a Fini personalmente?
Beh, no, Fini personalmente, fatto, guardi,
sappiamo bene che il PDL ha perso dei voti che sono andati.
Guardi, nessuno sa, scusi un attimo, Fabio, devo chiudere la trasmissione. Nessuno sa quanto pesi elettoralmente Fini. Sono stati fatti dei calcoli personalmente. Un partito guidato da Fini, cioè un qualcosa guidato da Fini, si calcola intorno al 3 al 5%, cose di questo tipo. Sarebbe un ruolo francamente un po' marginale nella politica italiana. Comunque abbiamo sentito tutti la boccetta e restiamo alla boccetta. Ci sentiamo lunedì 18:30.